Bentornati allo Stagista Podcast. Questa settimana sono felicissimo, ragazzi, perché insieme a voi ho il piacere e l'onore di diventare lo stagista di uno degli stand-up comedian più amati del nostro paese, ovvero il grande Luca Ravenna. Ciao Luca, come stai?
Molto bene Filippo, grazie mille per l'invito.
No, grazie a te, sono molto contento che tu sia qui, sei sempre in giro, quindi non è stato facile trovare una data, però sono contento di essere il tuo stagista per un giorno. E visto che tu sei, oltre che un comico, ne parleremo, però un grande podcaster, il primo consiglio te lo voglio proprio chiedere sul mondo dei podcast, con Kashmir, adesso ne fai mille altri. Qual è la lezione più grande che hai imparato dai podcast? Cioè, come si fa a fare un bel podcast? Un consiglio che tutti dovrebbero sempre tenere a mente.
Ma ovviamente non ne ho idea, però ho notato che una cosa che mi disse Daniele Tinti, che fa la Tintoria, tempi, prima che esplodesse il suo podcast, lui diceva che le persone che commentano sotto, ognuno ha la sua idea, cioè fallo più breve, fallo più corto, fai più sketch, fai rubriche, e tu devi un po' sbattertene di tutte le proposte, perché se c'è una cosa buona che ha portato internet a livello di intrattenimento sono i podcast, ovviamente quelli che funzionano più degli altri, è che ognuno fa un po' come gli pare, quindi cercare di non leggere i commenti e farlo come vuoi. Poi a un certo punto, se va bene, va bene. Poi puoi essere fortunato come noi che abbiamo fatto Kashmir, è andato subito bene, oppure meno fortunato, però poi farlo come lo vuoi fare, penso che paghi.
Ci
perché
sta.
Non c'è un editore, non c'è, ci sono anche quelli con gli editori, con un altro discorso, però lo fai liberamente, diciamo.
Figo, e voi quando avete creato Kashmir, visto che ne hai parlato, vi sareste mai aspettato tutto quel successo? L'avete fatto dicendo, boh, vediamo, iniziamo e poi magari per sei mesi non lo guarda nessuno?
No, per sei mesi non lo guarda nessuno, l'abbiamo mai pensato. Sarei esageratamente umile a dire una cosa. Abbiamo detto, speriamo lo veda un po' di gente. È uscito la prima stagione, eravamo in lockdown più o meno, un pelo più leggero di quello di 3 anni fa. Quindi cioè, di adesso proprio, quindi era il podcast, è questa cosa che cioè, comunque puoi fare altro mentre lo ascolti, e così è stato molto è piaciuto molto, sono stati molto contenti, anche perché non potendoci esibire era l'unico modo per cercare di fare il nostro lavoro,
chiaro,
diciamo. Però non era l'idea più originale del mondo nel 2020, anche se 3 anni fa rispetto ad oggi il mondo dei podcast è cambiato un sacco, ce ne sono un sacco di più e a un certo punto si saturerà,
sì.
Diventerà come l'editoria, ci sono più podcast che ascoltatori.
Esatto, sì, è abbastanza così, però come dici tu, ognuno poi, cioè è sempre la stessa cosa, no? È banale dirlo, però poi dipende cosa tu racconti, cosa scegli di fare. Allora Luca, nell'essere il tuo stagista in questa chiacchierata, io vorrei anche chiederti, sapere cose di te che magari non hai mai raccontato, e vorrei partire dalla tua infanzia. Cioè tu sei cresciuto a Milano,
certo.
E vorrei sapere, il Luca Ravenna 12enne sognava già di fare quello che poi sei finito a fare, oppure desideravi fare tutt'altro lavoro da grande?
No, mi sa che a 12 anni sognavo solo le donne nude, come si
già a 12 anni?
Come si chiamava, quando si inizia, e poi proprio le donne nude, non altro. Boh, sì, cioè, nel senso, a me è sempre piaciuto, più che fare il comico, l'idea che se succedeva qualcosa ed era bello riraccontarla agli amici, mi piaceva essere io quello che la raccontavo e invidiavo molto quelli bravi a farlo, quindi penso sia un po' nato lì. Poi facevo una scuola qua a Milano, sperimentale, artistica, la scuola di Via Vivaio, e per fortuna ci hanno fatto fare anche teatro. Quello è stato abbastanza determinante per poi il desiderio che ho nascosto per anni e poi l'ho ritirato fuori nel momento giusto, penso. Però quello mi piaceva chiacchierare, questa era la mia passione.
Quindi hai avuto il periodo in cui a scuola facevi le imitazioni dei prof?
Sì, quello ho sempre fatto. Sì,
qual
sì,
è il prof
sì.
Che ti dava più soddisfazione come imitazione?
I supplenti, perché erano più veloci e li temevi di meno, no? Quindi arrivavano ed era più tipo un fulmine a ciel sereno, cioè questa persona per una settimana e poi non c'è più, fa fatica, il mestiere è molto complicato, fare il professore faceva fatica a entrare nel mood della classe, quindi era molto facile prenderlo per il culo, penso.
Sì, credo non esista un supplente che venga rispettato, cioè è brutto da dire,
ci
però
devi passare, vabbè, come i rookie nelle squadre, nello sport, il primo anno devono picchiarti perché tu poi diventi più forte, quindi
È giusto così.
Comunque questo per dire che non hai mai avuto il periodo in cui dicevi da grande voglio fare l'avvocato,
no,
il medico.
Zero. No, ma perché non ho mai avuto... sono molto curioso, mi piace molto, ovviamente molto leggere così, ma come studente a me piaceva la performance dell'interrogazione davanti agli altri. Cioè era sempre comunque una performance, però come studente ero veramente mediocre. Se avessi deciso di fare il medico sarebbe stata una carriera... Cioè, povero paziente poi, quindi... No, non ho mai voluto.
Avresti fatto danni, dici.
Mizzica.
E quando è invece, a che età hai iniziato a maturare che la cosa della stand-up, della comicità, sarebbe potuta diventare con tanto lavoro un mestiere a tutti gli effetti?
Un mestiere lo diventa quando ti pagano. Quindi lo puoi fare in modo... Cioè, finché non ci guadagni non è un mestiere, ma è un apprendistato, diciamo. Da quando ho scoperto che c'erano le serate gli open mic, quindi più o meno il 2014, perché oggi le grandi città hanno tante serate, qualche anno fa c'erano molte di meno, e quindi appena c'è stato il primo che hanno fatto sono andato, e eravamo lì sullo stesso palco io, Rapone, Tinti, Michela Giro, Carmine Il Grosso e altri, cioè tutta gente che poi l'ha fatto di lavoro. Quindi è stato da lì, dalla prima ho detto che appena ne trovo un altro ci vado, e sono sempre andato dritto come un fuso su questa cosa.
E anche lì, tornando alla finta umiltà di prima, in quel periodo lì, anche perché poi hai citato i tuoi colleghi che oggi insieme a te fanno grandissime cose, avevi la consapevolezza di dire se lo faccio bene, se mi impegno, se mi faccio il culo, tra qualche anno posso diventare il numero uno a fare questa cosa? Oppure ora guardandoti indietro, per il Luca del 2014 sarebbe stato impensabile finire a fare live sold out con migliaia di persone?
No, io ci penso, io pensavo...
Ci credevi?
Sì. Beh, anche qui, cioè, un po', no, perché crederci ci speri, cioè, una serie di cose non far sì che i tuoi pezzi escano in un certo modo, però a un certo... C'è stato un momento di, tipo 5 anni fa, che dovevo fare una serata a Brescia, avevo messo dei pezzi su YouTube, all'improvviso hanno iniziato a guardarli le persone, e a Brescia, in questo posto si chiama Latteria Molloi, c'erano 80 persone, ma per la prima volta c'erano una decina che erano lì per me, perché avevano visto i pezzi, era gratuito l'ingresso, il resto erano lì per il locale, e lì ho detto, mi ricordo stavo camminando in Porta Vigentina, ho detto, ah ok, allora... Forse può succedere davvero questa cosa. Poi da lì a fare serate più grosse, quello c'è un lavoro mio di chi te lo organizza, un botto di fortuna devi avere, e finché dura, forza ragazzi, cioè, non ti devi più guardare indietro.
Certo, mi ha fatto venire in mente una frase che disse Lizzo, se è la cantante, lei è una, le persone non lo sanno perché pensano tutti che si è esplosa 2 anni fa con una hit, ma è una che si è fatta un mazzo incredibile, una gavetta incredibile, e lei dice, io penso a quando suonavo in posti dove la gente era lì per bersi una birra, cioè era lì per pagare la birra e bersela, non tanto per sentire me. E in quei momenti lì, visto che credo siano tantissimi gli stand up comedian che ci provano, che ti vedono come un esempio, cos'è che ti dà la forza di crederci, ad andare avanti? Cioè solo la passione o c'è dell'altro?
No, c'è il portare a casa la pelle in quelle serate, perché lì non è che pensi a... Cioè, capita anche a me di farne così anche oggi, se sbaglio per mic, oddio no, aspetta, oggi no, diciamo fino a qualche anno fa capitava di trovarsi in un posto dove la gente non ha idea di chi tu sia e nemmeno gli interessa, ed è giusto che sia così, pensi a portare a casa il pezzo più che a Louis C.K. o a Dave Chappelle, poi quando finisci pensi ma ci saranno passati anche loro, e la risposta è ovviamente sì, perché è una forma di intrattenimento che si basa molto sul farlo davanti al pubblico, quindi per forza di cose si trova in dei posti di merda incredibili e porti a casa la pelle se ci riesci, o se non ci riesci ti forma molto.
Ti ricordi l'open mic più scabercio che tu abbia mai fatto?
Ne ho fatti un sacco. Una sera che fu organizzata a San Valentino, fai nel 2016 penso, 17, eravamo io e Valerio Lundini, mezz'ora a testa. Era San Valentino, quindi il pubblico non, era un locale dove si mangiava e si beveva, quindi erano coppie, e noi ci siamo esibiti davanti a una colonna larga metà di questo studio, e quindi parlavamo dritti a una colonna con qualcuno a destra e a sinistra che era lì per i fatti suoi. Quella, me la ricordo, non era un open mic, ma era una delle serie più brutte che abbia mai fatto.
Pazzesco.
Io, Valerio invece ha spaccato.
Sì, vabbè. Io mi immagino tutte quelle coppiette che magari adesso si vantano dicendo: ah, mi ricordo di questa sera in cui c'era Lundini e Ravenna e non erano nessuno, sono, e adesso invece...
Secondo me gli siamo passati sopra la testa proprio come un aquilone. Sì.
No, hai citato alcuni comici stranieri. So che è una domanda banale, forse te l'avevo anche già fatta quando eri venuto in radio, però mi interessa sapere il tuo punto di vista a riguardo. Perché secondo te la stand-up in alcuni paesi, tipo negli Stati Uniti, cioè se tu sei uno stand-up comedian, presenti i Grammy, presenti gli Oscar, no? Come se da noi uno stand-up comedian facesse Sanremo, facesse l'evento televisivamente più nazional popolare che c'è, mentre in Italia è ancora tanto una nicchia, cioè per quanto uno stand-up comedian possa diventare strafamoso e tu in questo momento lo sei, comunque parli sempre non al grande pubblico generalista. Secondo te perché? È un fattore culturale? Da cosa dipende?
Sì, beh, di tradizione teatrale, di intrattenimento, nel senso che da loro è una forma di intrattenimento che poi si è molto evoluta nel Novecento grazie a alcuni comici a New York e a Los Angeles poi. Però da loro non c'è distinzione fra cabaret, stand-up e cose così. Da noi c'è il teatro, insomma, la maschera comica è una cosa... la rivista in TV è un'altra cosa, quindi i presentatori in TV, anche se i quattro grandi, Corrado, Mike Buongiorno, Pippo Baudo, il quarto mi manca, quello che ha raccontato in Indagini, Enzo Tortora, tra le altre cose raccontate in Indagini, il presentatore era anche un comedian, cioè anche oggi Fiorello, se volesse, farebbe monologhi di un'ora anche senza, senza cantare, cioè da noi è un po' più misto. E penso sia un fatto culturale, noi siamo, boh, non so, diversi, siamo meno protestanti, meno, le cose sono meno chiare, tipo bianco e nero, da noi più grigio, più
certo.
E tu sei presentatore, cantante, comico, tutto insieme. La forma, diciamo, stand-up comedy, cosiddetta, diciamo, di intrattenimento di questo tipo, è molto legata all'avvento di internet e così, ma ci sono sempre stati comici, cioè Paolo Rossi, Benigni, tutto Benigni è uno spettacolo... che è cioè quello è, non è che è diverso. Un giorno forse arriveremo anche a qualcuno di noi arriverà a presentare i David di Donatello, se proprio gli va, buon divertimento, perché non c'è platea peggiore penso in Italia del cinema italiano, quindi insomma si muove in questo senso, però è vero, è una nicchia in espansione, ma è una nicchia.
Perché dici da noi ci prendiamo molto più sul serio, da noi è molto più difficile vedere come succede a Hollywood che Meryl Streep rida sguaiatamente una battuta pesantissima di Ricky Gervais.
È impossibile, uno perché non abbiamo quello star system, ma vedi anche nei programmi dove si invitano gli ospiti, alla fine sono sempre quella dozzina, ventina di personaggi, quelli di alto livello, dico. Non c'è, no, la cosa di punzecchiarsi così è che so, Fazio che ti chiede: senti, ma mi dici quel segreto? Quella che non è un segreto. Non c'è la cosa di farsi mettere alla berlina per il piacere del pubblico, ma anche del tuo, di prenderti poco sul serio. E tipo i podcast sono un luogo che adesso un po' diciamo, riesce a supplire a questa mancanza un po'. Però no, lo star system italiano non è uno star system. Cioè, che ti immagini, quanti ricordi quando Ruffini disse di Sofia Loren è ancora una bella figa, ancora me la farei, cioè, al più grande attrice.
Indignazione totale.
Beh, sì, cioè, nel senso, non è era sbagliata la battuta, sbagliato il contesto, sbagliato la persona che l'ha fatto. Tutti sono offesi, cioè è strano, da noi è strano.
E se ti invitassero a Sanremo, come per dire quest'anno è capitato ad Angelo Duro a fare un monologo, lì ci andresti? E se ci vai, mantieni quella che è la tua linea dei tuoi tour, dici sono a Sanremo quindi devo un po' strizzare l'occhio anche al pubblico di Rai 1?
Beh, un po' strizzare l'occhio è la platea più difficile d'Italia, ma una delle più complicate, penso che ci siano, cioè solo da noi c'è questa roba del Festival di Sanremo, è molto difficile, cioè stai parlando a una platea di 400 anziani coi figli, più quei personaggi sopra in galleria strani, e più stai parlando a 10 milioni di persone, e l'Italia è un paese molto grande, è molto difficile, non potrei mai andare con i miei pezzi, non perché siano troppo wow, assolutamente no, non perché fanno paura a nessuno, fanno paura, ma perché, cioè, non devi pensare a dove sei e con chi stai parlando. Non lo so, nel senso che penso sia, oggi come oggi penso che l'unico che farebbe veramente ridere di noi, cioè Valerio, che proprio lo farebbe, la Fanelli.
Bravissima lei, veramente, anche loro, Valerio, io per lei ho un'ammirazione
smisurata. Loro due più di tutti, cioè proprio il luogo giusto per loro E non saprei dirti un altro o un'altra che riuscirebbero a rimanere fedeli a se stessi e in più piacere al grande pubblico. Quel tipo di grande pubblico è quello vero.
Però se domani Amadeus ti dice vieni il prossimo anno, gli dici ci penso.
Dico, cavolo, ci devi pensare per un anno intero, perché è come mettere tutte le tue fish sul 27 alla roulette. Cioè devi proprio sperare che esca 27, non sul nero, sul rosso, è proprio quel numero lì. Quindi chiaro, è difficile.
Poco fa hai citato Fabio Fazio e io so che, vabbè, tu hai anche un passato da autore televisivo, eri l'autore di Edoardo Ferrario quando faceva Quelli sì, che il calcio, ma è vero che hai fatto anche l'autore a una stagione di Che fuori tempo che fa, che era un po' lo spin-off di Che tempo che fa, vera questa cosa?
No, è un refuso sulla mia pagina
veramente?
Wikipedia.
Perché sì, abbiamo letto questa cosa e ho detto sì, non ci credo, quindi
no,
è una fake news.
Sono andato a Che tempo che fa a fare Marzullo in uno sketch,
okay,
perché lo facevo a Quelli che il calcio, facevo Alta Voce, che era la parodia di Abbasso, come si chiama, Sottovoce. E che era uguale però con la musica gabber sotto, con io che urlavo agli ospiti, era molto divertente nel 2016. E Fazio mi ha invitato, sono andato perché c'era Marzullo lì, e da lì è uscito su Wikipedia che io sono stato autore e non so come correggerlo.
Pazzesco, qualcuno, ragazzi, facciamo un appello, grazie allo Stagista Podcast, qualcuno modifichi la pagina Wikipedia di...
Su, solo questa cosa.
Però, solo questa cosa, il resto è tutto giusto.
Sì, sì, però ho conosciuto gli autori poi di Che tempo che fa, e ho visto anche, ecco, tipo, quello è il vero mainstream italiano. Quella sera c'era Renzi, ospite, era appena prima del referendum del 2016, di novembre, quello dove si è suicidato contro il Movimento 5 Stelle, e c'era Chris Martin, che penso l'uomo più figo che abbiamo visto nella mia vita,
sì,
dopo Fabio Fazio. Sì.
Dopo Fabio... No, però penso è una cosa di cui ho parlato anche con altre persone che fanno un lavoro molto simile al tuo, tipo è venuto ospite alle Betty, uh-huh, e con lui parlavamo di una cosa di cui io sono estremamente convinto. Chiaramente io amo Che tempo che fa da persona che da grande vuole fare il conduttore. Credo sia, non so se sei d'accordo, la trasposizione meglio riuscita all'italiana di quello che tutti provano a fare, cioè il genere del late show. Cioè, beh, per me sì, è il David Letterman italiano, fatto all'italiano, che funziona e faccia grandi numeri in Italia.
Se per italiano intendi con, diciamo, molto attento all'essere molto democristiano e quindi che gli ospiti vengano trattati in un certo modo, poi appunto c'è tutto un mondo di uffici stampa, di cose che stanno attenti affinché chi viene intervistato esca come vuoi che esca, a differenza dell'America dove invece ci sono gli uffici stampa potentissimi, gli agenti, però nel momento in cui sei lì devi performare, non devi, certo, cioè non è che è tutto calcolato, ma sono molto bravi a far sembrare che sia naturale la cosa. Sì, è Fazio, lo è, lui, Cattelan, sono ai tempi Luttazzi quando faceva Satiricon e così. Sì, no, è che è difficile per il discorso dello star system, nel senso che è complicato riuscire a tirar fuori robe matte, interessanti in Italia, perché non abbiamo le superstar così. Quando vengono gli stranieri fanno quelle robe orribili col traduttore. Sì, chiedigli se quando ha vinto l'Oscar è stato... Sì, quando ha vinto l'Oscar sono stato molto emozionato.
Allora,
sì,
se facciamo una scena tipo tu sei l'ospite internazionale. Vai. Con il delay del ritardo, io in questo caso sono l'intervistatore. Allora, siamo molto felici di avere qui Luca Ravenna, che è un famoso attore australiano. Luca,
well, thank you.
Luca, grazie mille di essere qui. Volevo chiederti, innanzitutto, sei felice di essere qui in Italia?
Oh yeah, I'm absolutely
sotto
happy.
Sì, sono naturalmente felicissimo.
Absolutely happy to be here. I just love Italy since the very first. Was un po' americano come accento. Since the very first time I
sì,
came.
È molto bella,
Italy.
La prima volta che vengo qui. And
I just love the country. I love
amo
the food.
Incredibilmente love la frutta. La voce sì, non è molto bello, però è così, forse anche il limite linguistico impedisce un po'. Ti è mai capitato di magari andare in America a vedere delle cose lì?
Aspetta, adesso mi hanno detto che hai tradotto food con frutta, quindi
ah, veramente?
Diventi
scusa,
un meme,
ho capito fruit.
Diventi un meme, ti distruggono poi, fai spazio
con il traduttore di Sanremo che
esatto,
lo dei Black Eyed Peas.
E dicevi, povraccio, lui ha tradotto male una cosa, era emozionato,
sì,
ma nessuno ce ne frega un cazzo, nessuno meno che mai Black Eyed Peas, che erano lì, hanno preso i soldi e peace.
No, dicevo, ti è mai capitato di vedere dei late show, dei live, qualcosa in America?
No, a me no. Edoardo Ferrari è andato a vedere Letterman, me lo raccontava, e pure, se mi ricordo, quest'anno anche a New York è andato a vederne uno, non mi ricordo
quale. Stephen Colbert, sì, ok, sì. L'ho visto anch'io tra l'altro.
Mi ha detto che è pazzesco, cioè il livello di intrattenimento. Sai, nei paesi dove si mangia peggio riprendono dall'altra parte con o l'intrattenimento o altre cose, ma sì, insomma, in America sono molto, da quando sei in coda ti intrattengono, sì. L'apertura prima dello spettacolo, tutto a 2000.
Sì, pure il signore che ti dice che devi stare in fila potrebbe fare il comedian.
No, ma non è che potrebbe,
lo è a suo modo, sì. Sì. Senti Luca, in quanto tuo stagista vorrei capire, anche insieme al pubblico che ci segue, come avviene tutto il tuo lavoro quando prepari uno spettacolo. Tu da pochi mesi hai finito il tour che ti ha portato in giro, tra poco riparti. Spiegami come avviene la preparazione del tutto. Cioè, tu vivi la tua vita, chiaramente sei un osservatore, sei un curioso, quindi immagino ti appunti delle cose, non certo. So se lo fai sul cartaceo, sulle note del telefono, e poi da lì a quando più o meno hai uno special quasi finito, quanto tempo passa e che cosa fai?
Allora, più o meno tu sì, ti segni le cose sul cellulare, sul taccuino, poi il computer, ci pensi, ti vai a macerare un po', inizi a provarle sul palco e fai pezzi da 10-15 minuti, cose così, e almeno nella mia esperienza, che non vale per tutti, vale per me, se hai 10 minuti, 15, che dici ok, questa è la base, da qua si parte per il resto, è molto... molto bene, meglio avere 15 fatti bene che 50 casuali. Inizia a provare, poi inizia a fare delle serate di prova da un'ora, non di 15 minuti, dove metti pezzi vecchi, pezzi nuovi. I pezzi vecchi ti servono per far risalire il ritmo, perché spesso quelli nuovi non funzionano come vorresti. Lo scrivi, riscrivi, e più o meno l'anno scorso, per fare lo spettacolo che ho iniziato a portare in tour a febbraio, è finito a novembre, ci ho messo 5 mesi a prepararlo, che è un tempo brevissimo. Infatti poi l'ho sistemato mentre lo facevo, che è una cosa che si fa tranquillamente. Quest'anno è un po' più di tempo, però ne ho bruciato un sacco pensando ad altre cose di lavoro, e quindi un po' ci vorrà, sì, sicuramente un po'. Però a un certo punto c'è un momento in cui ti dici, mettiti a scrivere, cioè smetti di dire cazzate in giro, mettiti a scrivere, e quella è la base di quello che sarà poi lo spettacolo che farai.
E più o meno il processo, che ne so, tu vedi una cosa che ti colpisce per strada, quindi te la appunti in modo grezzo, sì. Poi quando la scrivi al computer è proprio la battuta come tu la vai a dire?
No, non so neanche come la recuperi, cioè te le segni tutte, alcune le metti in fila, le unisci a un'altra cosa, che so, sto pensando, mi piacerebbe fare un pezzo dove parlo del mio rapporto col cibo, l'alimentazione, come vedi, non so, il porn food, quelle robe lì, che è una cosa che mi affascina un sacco. Allora, ti segni tante cose sul cibo, poi magari cose che non c'entrano niente col cibo, ma con la TV metti, e a un certo punto ti metti al computer e inizi a unirle, e poi te ne dimentichi metà, ne attacchi delle altre. Più è lì, cioè per me, più è libera questa cosa, meglio è. Ci sono altri che si segnano la battuta fatta ed è quella perfetta.
E la leggono esattamente.
La fanno
com'è.
Identica ed è, funziona benissimo, e ognuno ha il suo metodo. Il mio al solito è cellulare, taccuino, computer, stampa su carta di nuovo note, ti registri quando lo fai, ti riascolti.
Però quello aggiungi... che hai sulla stampa, non... cioè comunque sono comunque appunti disordinati, non è mai la cosa
arriva
fatta, finita.
Un giorno arriva che è quella finita, okay. E poi da quel giorno fai lo spettacolo, e mentre lo fai cambi e continui ad aggiungere, e aggiungi su quella di carta.
E ti è mai capitato durante uno spettacolo di dire male una battuta che sulla carta suonava in modo clamoroso?
Sì, però sulla carta non conta niente, nel senso che se l'hai scritta fa straridere, poi però la provi, non la dici e non fa ridere, è perché non è che devi buttarla, non l'hai resa bene. È una cosa tipica che succede ai primi open mic, quando provi pezzi nuovi, che tu dici una cosa, la gente non ride e dice perché non fa, cioè fa straridere sta cosa, perché ti sei dimenticato che dalla tua testa deve uscire, devi spiegare agli altri, se è solo nella tua testa non serve niente, cioè nel senso non la capisci neanche tu poi a un certo punto.
E tipo qual è un errore di scrittura che all'inizio è comune fare, che magari anche tu facevi, che può aiutare a migliorare in questo senso?
Di non scrivere come parli.
Cioè non bisogna scrivere come
dici. No, devi scrivere esattamente come parli. Perché perché quando sarai sul palco dovrai dire le cose in modo naturale. Se invece, che ne so, usi troppi avverbi, oppure imiti il modo di scrivere in inglese perché noi siamo abituati a vedere comici inglesi e poi sul palco parli: avete presente quella cosa che succede? Vi è mai capitato queste forme qua? Ma quando cazzo mai dici vi è mai capitato? Vi è mai capitato? Non dici, cioè, qui fra noi, no? Vi è mai capitato, ragazzi? No, non lo dici così. Dici, ah, l'altro giorno, io dico così, l'altro giorno è successo, pazzesco, assurdo. Devi essere coerente col tuo modo di parlare, penso.
Ci sta.
Io poi...
È un ottimo consiglio. E a sto punto sono curioso di sapere una battuta su cui tu avevi puntato tutto, che poi è uscita una schifezza della più grande delusione della tua carriera. Non puoi non ricordarti.
No, no, me lo ricordo. Ho fatto un lavoro, una roba che ho scritto sui sillogismi per dimostrare che la cancel culture non ha il minimo senso. Dicevo che è complicatissima, non ho preparato perché veramente non fa ridere, sembra anche omofobo. Allora, siccome la cancel culture funziona per sillogismo, no? Cioè tu hai fatto qualcosa di sbagliato, quindi ti cancello, bla bla bla. Il padre e l'inventore del sillogismo è Aristotele. Aristotele era contro le relazioni fra omosessuali. Se sei contro le relazioni fra omosessuali devi essere cancellato, quindi deve essere cancellato il pensiero di Aristotele, che fra le altre cose include anche il sillogismo, e quindi per sillogismo va cancellata anche la cancel culture. Ho spiegato questa cosa una volta e, come voi, tutto il pubblico ha detto: eh?
Posso
cazzo
dire?
Vuol dire? E ho detto che se non lo miglioro sembro non ha senso questa cosa. Perché cancel culture, cioè proprio associato tutto male, non funziona minimamente. Io alla fine ho detto: scacco matto cancel culture. La gente ha detto: ah, vabbè. E questa cosa non ha funzionato, continua a non funzionare, perché non ci ho mai più lavorato per renderla,
posso
fruibile.
Dire, troppo sofisticata per noi plebei comuni mortali.
No, è proprio sbagliata, perché anzi poi è vietato nascondersi dietro all'idea di, secondo me, cioè pensare hanno capita perché è troppo, no, sei tu che non l'hai spiegata bene. La gente è molto più intelligente del comico e, cioè, le persone sono intelligenti, non sono stupide, quindi sei tu che sei stato, hai fatto troppo il fighetto e non l'hai spiegata bene. Lo penso di me, lo penso di qualsiasi collega.
Ci
poche
sta.
Cose odio come i colleghi che dicono: io sono pazzo, non mi hanno capito. No, non hai fatto ridere, che è diverso. E succede anche a me, ovviamente.
Certo. E invece una battuta che ad oggi è quella che funziona di più, che ti dà sempre più soddisfazione?
Ma boh, se faccio l'imitazione in generale, cioè io so che nel momento in cui sono molto in difficoltà, se sto facendo le vocette, perché non sono più imitazioni, sto veramente facendo un brutto lavoro, perché mi sto appoggiando su una cosa che so che funziona. Se mi metto a fare l'imitazione dello stereotipo del Vukumpra africano, so che la gente ride, però
anche qui non si sente dai microfoni, qui il pubblico è subito abboccato.
Esatto, però, non, però quello è troppo facile, cioè lo devi usarlo, sennò molte persone sanno fare le imitazioni, però farle così gratuitamente è figo, è sempre divertente, però sei al tavolo con gli amici, devi usarla come un personaggio che prende vita. Ecco, quello so che funziona, diciamo.
A me aveva fatto molto ridere quando quest'estate io e il buon Giangi detto Duccio, produttore di questo podcast, eravamo venuti a vederti a Sestri Levante, l'imitazione di tua mamma, devo dire quella... parla veramente così.
Ah, la voce è perfetta.
È così.
Però io la faccio molto più rimbambita di quello che è. Okay. E lei le dà fastidio. Poi, guarda che io non parlo così, va bene. E lei, cioè, lei, sì, diciamo, lei e mio padre sono due personaggi di cui io faccio l'imitazione. Però la caricatura, anzi, l'imitazione che è un po' elaborata e restituisce un senso diverso da come sono, però vedo che le persone ridono e quindi vuol dire che c'è qualcosa, non so cosa sia, ma c'è qualcosa.
Assolutamente. Vorrei tornare invece al tour. Tu da qualche tempo, non so se è una cosa che hai iniziato a fare nell'ultimo anno, due anni, lo fai da veramente tanto tempo, fai anche date all'estero.
C'è.
In italiano però.
C'è.
Quindi per gli italiani che vivono all'estero. Questa cosa mi affascina un sacco, perché vorrei chiederti come fai a organizzarle, soprattutto per quanto tu adesso sia super popolare nel nostro paese, ti sei mai posto il problema del magari vado a Lisbona e non mi caga nessuno?
Ho fatto dei posti abbastanza grandi da sperare di riempirli. Cioè, non ho fatto posti grandi come ho avuto la fortuna di fare in Italia. No, erano posti a crescere, da Lisbona al più grande che era Berlino. Però no, non mi sono... Cioè, ho detto, speriamo veramente di riempirli. Comunque, siamo io e i miei colleghi siamo ancora indie quindi se mi è uscito tipo 1000 però siamo un po', quindi se tu ci conosci sei molto felice che io venga nella tua città, soprattutto se all'estero, quindi ci vieni con un certo entusiasmo. E non l'avevo mai fatto in italiano all'estero, è stato alcune delle sere più belle che abbiamo mai fatto, anche perché lì non parli alle persone che vivono, che ne so, a Pisa, parli a tanti italiani da tutta Italia che vivono a Lisbona. E noi gli italiani all'estero c'è un senso di fratellanza, di voglia di ridere, di stare insieme, molto forte, molto molto forte. Quindi le serate sono state proprio belle. Se ho risposto alla tua domanda, bene. Se invece ho detto
no,
altro,
ci sta. No, perché mi chiedevo appunto se potesse essere magari difficile, però in effetti noi non ci pensiamo mai, soprattutto nelle città che magari hai fatto tu, è pieno di italiani, uno parte sempre dal presupposto che
penso
siano
che
tutti italiani.
A Londra ce ne sono tipo 500.000, quindi sono tanti.
Pazzesco. Cioè. Ti piacerebbe iniziare a fare roba anche in inglese o è una cosa che...
Sì, la voglia. Sì, ma boh, mi è capitato di farlo nel passato in Olanda e in Germania, l'ho rifatto adesso anche quando ero in tour a Londra e in Germania e in Olanda, è molto difficile... ma con un po' di abitudine, stando un po' lì, ce la fai. È difficile per una questione molto semplice, che l'inglese è una lingua molto sintetica e scimmiottare il modo loro di parlare veramente ti sembra un coglione. Invece riuscire a trovare il modo di... Noi in italiano usiamo 1000 parole per dire una cosa, certo. Loro 3 per dire la stessa. Devi riuscire a trovare la giusta via per non snaturarti e per farlo in un'altra lingua.
Figo, ci sta. Tornando alla vita del tour, sono sempre curioso di sapere, quando sei in tour, più o meno che routine hai? Perché secondo me le persone si immaginano sempre la vita da hotel a 8 stelle, si immagina la superstar, cioè, com'è veramente?
Zero, ma
innanzitutto sei da solo, vai con delle persone che ti accompagnano?
Ovviamente cresci di livello in livello, quindi passi da fare... sere da solo, vai, insomma, prendi il treno regionale, sei proprio da solo, vai in albergo da solo. A me piace tantissimo. Quando si sale il livello, c'è più gente a vederti, c'è più pressione obiettivamente, e quindi è normale che ci sia una persona che ti accompagni, un tour manager o così, che si smazza un po' di cose molto semplici, tipo parlare col concierge, cose così. Però no, è una vita molto tranquilla, cioè io dormo il pomeriggio molto, riposto la scaletta, faccio la doccia, faccio la barba, secondo una routine molto precisa, vado allo spettacolo circa al posto un'ora prima, ascolto la musica, sono molto tranquillo. È fondamentale che ci siano delle cose in camerino che ho chiesto, che sono Coca-Cola, noccioline e acqua naturale.
Non mi sembrano grandi pretese, no. Tipo quelle di Steve Aoki che vuole gli iPhone.
No, sì, ho visto, diceva all'intervista, cos'era, One,
sì, di Steven Basalari.
Molto
sì.
Bello, dice 10 iPhone nuovi, sì. No. Però se sembra una minchiata, ma se non ci sono quelle due cose che hai chiesto, cambia il mood totalmente nel mio rapporto con chi organizza nel posto, perché allora arriva un foglio con delle richieste, sono richieste talmente sciocche, del zucchero anche mi serve, che se non c'è mi viene da pensare, ma come? Scusa, che ti costava leggerlo, no? Non succede, ma a volte succede, quindi un pochino cambia il mood, che comunque alla fine recuperi, perché se va bene la serata non te ne frega nulla. Io poi non dormo di notte, dopo gli spettacoli dormo molto poco, e mi sveglio prestissimo per l'adrenalina e faccio colazione presto e torno a dormire. Due ore, quelle sono le ore di sonno più belle della vita. Però sì, non è che sia un granché la routine, cioè cellulare, libro, scrivi un po', una vita proprio orribile, devo dire. Non c'è niente di specialissimo, né... Ma io non ho pretese di alberghi, non sono Michela Giro, non voglio
che salutiamo
scherzo, ma non frega niente, anche perché poi alla fine alberghi, viaggi sono a un certo punto gli unici momenti in cui scrivi, perché infatti è tipico, vedi anche dei comici di livello alto quando diventano super famosi, soprattutto con Louis C.K. si vede, lui ci scherza, dice una volta io andavo nei motel con scritto motel, ora super fancy hotels. E quando parli di alberghi e viaggi è perché è l'unico momento in cui hai del tempo per scrivere. Quello è il momento in cui capisci che un comico sta facendo cose un po' più grosse.
Sì.
sembra una cazzata, invece è un bel termometro.
A me colpisce sempre, vabbè, so che tu sei un grandissimo fan di Louis C.K., l'hai anche incontrato, certo. Però io mi ricordo un racconto di Ricky Gervais che dice sempre che lui, per scrivere quei monologhi che per noi sono, lo sono a tutti gli effetti, dei capolavori, i monologhi di apertura dei Golden Globes, lui di fatto li inizia a scrivere 5 giorni prima, quando è lì, quando è in aereo, quando è in hotel, anche perché poi in quel caso lì lui lo sa solo pochi giorni prima quante persone ci sono. E uno pensa sempre che quel monologo lì sia stato partorito in 8 mesi di lavoro, da quanto è perfetto, no?
Sì, ma perché diciamo lo spettacolo te lo dà l'esecuzione e il fatto che lui sia veramente davanti alle più grandi star mondiali del cinema e gli dica delle battute in faccia come se fosse l'amico a tavola. Ma secondo me quell'effetto ce l'hai solo se lo scrivi 5 giorni prima. La bravura e la perfezione è data dal farlo, perché già farlo è pazzesco. Due, beh, in realtà poi ha portato a un livello più alto una cosa che si è sempre fatta, si sono sempre presi in giro non dicendo delle verità così chiare, e poi perché deve avere molto a che fare con l'attualità, cioè col film che è uscito, con quella cinquina lì del Golden Globe e cose varie. E lui è, vabbè, lui è uno dei 3 grandissimi comici del nostro tempo, e quindi ci sta che riesca a scrivere in 5 giorni, anche perché sennò poi dopo ti dimentichi, cioè ti segni un appunto su Johnny Depp 8 mesi prima, quello fa in tempo a fare 8 processi, 8 cose in più, quindi hai bisogno, sì, dell'attualità.
E tu oggi, se dovessi fare una cosa analoga a quello Davide che può aver fatto, esatto, ce l'avresti quella freddezza lì che a lui, o sei ancora, cioè quando sei fuori dalla tua zona di comfort ti senti ancora molto agitato?
No, non ce l'avrei mai, e so che fare una cosa del genere farebbe straridere, fare uno sketch su questa cosa, cioè su un comico che prova a scherzare in ma che fai, dici a Borghi o dici a tutti, insomma, Borghi è dato uno degli attori più famosi che ci sono, prendi in giro il cinema italiano perché sono tutti romani i protagonisti dei film, anche in zone d'Italia tipo Trentino, Puglia, perché c'è la Trento Film Commission che fa fare il film, quindi giustificare nella trama che un romano sia a Trento senza mai dire ma c'è il posto di merda, che è quello che dice qualsiasi romano quando va in montagna. Cioè, scherzi su questo, allora le persone che fanno questo di lavoro lo sanno, ti guardano e ti dicono fallo tu, prova tu a fare, cioè,
e finisce subito lì.
Quindi riuscire a fare uno sketch, una cosa finta dove si prende in giro questa cosa, è questo, potrei farlo dal vero. No, poi cioè, è un mondaccio quello, è difficile proprio. Pensa, peggio sarebbe farlo ai premi Strega sull'editoria, quello ho portato proprio a un livello di spocchia che forse fa il giro ed è pure divertente.
Salutiamo anche gli amici del premio Strega.
Certo, abbiamo qua, allora, nella cinquina finale, allora abbiamo il numero di persone che hanno letto il libro nella cinquina, può essere che siano solo 2000. 2000 persone in Italia, non sei un piccolo comune, sei una frazione. E cioè, tu dici questo, intanto è offensivo, però è anche vero. Certo, quello che fa Ricky Gervais è riuscire a dire una cosa offensiva, vera, di cui però anche chi la sente è orgoglioso. Se tu dici a uno che in finale Premio Strega l'hanno letto in 2000, dice e si mette a piangere, cioè è brutto. Quindi è proprio diverso in Italia, secondo me. Tipo uno che riesce a fare questa cosa, forse l'unico veramente a livello, è Fiorello, perché lui a Sanremo dice quello che stanno pensando tutti in quel momento, e lo fa, lui ha 61-62 anni, lo fa come se avesse 32 anni, e ce l'ha solo lui in Italia quella roba. Ma lui è molto unico, cioè proprio unico, è tipo Lucio Battisti per la musica, cioè se avesse parlato in inglese non avremmo sentito parlare di lui, di Ricky Gervais.
Certo.
Che era una cazzata che si diceva di Battisti, se avesse cantato in inglese non avremmo sentito parlare dei Beatles, che ovviamente non è vero, però.
Beh sì, però è un po' vero, poi credo che noi italiani ce l'abbiamo un po' la frustrazione di dire siamo nati in un paese con un evidente limite, quello della lingua, quindi magari se tu anziché nascere a Milano fossi nato a New York, dici magari giocare un altro campionato. Però...
Magari sì, però magari sarei, cioè lì è un campionato proprio un'altra lega, un'altra cosa.
Dici anche più difficile emergere di quanto non lo sai.
Beh, un po' sì, nel senso sì. Penso, poi non ho idea, magari invece facevo $1 milione a sera ed ero la persona, poi no, non so, scherzo.
Non posso non chiederti come ti stai vivendo la fama, no? Perché io, cioè, no, non posso dire di essere un
è
tuo amico.
È finita.
Però è già finita?
Proprio finita.
Zero?
No, scherzo.
No, perché da quel poco che ti conosco, cioè vedendoti, mi sembri una persona molto riservata, molto timida, cioè che fatti i cazzi tuoi, cioè, sì, chiaramente. E quindi volevo capire come è stato il primo impatto, magari andare nel solito bar a fare colazione e iniziare a avere persone che...
Ah, ti fa strano, però ti fa strano mai, ma ti fa piacere, nel senso che se fai un lavoro in cui ti esponi, è ovvio che è un termometro di come sta andando, se le persone ti riconoscono. Quindi no, fa piacere, nel senso, lo sai, ti comporti...
Qual è la cosa che meno ti piace invece della fama?
Ma no, in realtà non è che c'è, in realtà è figo, poi io sono appunto, cioè se, non è che passo e tutti mi riconoscono, qualcuno ogni tanto e ti dà molto piacere. Cose piacevoli sono tipo quando ti offrono un caffè al bar perché dicono guarda mi hai fatto ridere, quello devo dire, cioè è una cosa italiana vecchio stile, bella. Ti fa meno piacere, insomma, magari stai discutendo per strada, vedi che qualcuno ti interrompe. Però io sono molto cordiale, quindi dico, sto litigando, dico, oh, okay, cioè, eccomi per la foto, certo. E quindi ti dicevo. ma un po' un po' una cosa che sto scoprendo, detto in modo molto sincero, è un po' la pressione per il lavoro. Cioè che tu hai fatto magari un bello spettacolo e adesso devi farne un altro. E devi andare bene, perché ci sono altri comici bravi, come pensi di essere tu. E quindi quello un po' ti... Però c'è, non lo so, se stai attaccato alla scrittura, cosa che spero di riuscire a fare, ti salvi, no? Però no, è figo essere riconosciuto per strada.
Figo però questo discorso dell'ansia.
Mi è passata la voglia di giocare a calcio. Questo,
veramente?
Sì, perché già non sono bravo e l'idea di giocare a calciotto, come mi capitava a Roma, e vedere qualcuno che mi guarda e con l'amico sta dicendo mazza che pippa che è quello di LOL, questa cosa mi fa venire un po' mentre ho detto mi è venuto un rigurgito, cioè mi fa vomitare questa cosa, cioè, ecco, preferivo essere quello, una pippa nel totale anonimato.
Nel totale anonimato, sì. Mi aveva fatto molto ridere, forse l'avevi raccontato nel podcast che fai con Edo, di quando dopo LOL qualcuno ti ha fermato dicendo che grande Frank Matano.
Sì, è una ragazzina e non ho avuto il coraggio di dirle nulla, anche perché poi era in un bar, la sua famiglia aveva questo bar, il bar è pure fallito perché aveva una gestione terribile di questo bar, una storia tremenda e non ho avuto le palle di dirle, lo raccontavo in un pezzo, no? Che lei mi ha chiesto di fare quella cosa che faceva Frank in LOL 1.
Il bastoncino.
E fino a lì non avevo capito come aveva scambiato per lui e quindi ho continuato e ho fatto e così.
Aggiungere un trauma sarebbe stato veramente brutto.
Era piccola, nel senso, non se ne sarà accorta lei né i suoi genitori, hanno pensato che io fossi una persona molto più famosa e in più di Caserta, cioè proprio differente da me. Sì.
E tu in che anno ti sei trasferito a Roma? Quanti anni avevi?
19, appena compiuti, 2006.
Quindi sei un milanese che si è trovato molto bene a Roma, adesso vivi ancora lì. Secondo te la tua comicità sarebbe la stessa oggi se non ti fossi trasferito lì? Cos'è che ti ha dato Roma a livello di comicità?
Roma, filosofeggiando sulla comicità, diciamo, a Milano la comicità è molto di domanda, no? Cioè se uno fa una cosa, pensa a Giovanni di Aldo Giovanni e Giacomo per fare un esempio, cioè uno fa una minchiata e tu e qualcuno per far ridere dice ma cos'è che fai? Mentre a Roma è molto di risposta, non di domanda, è molto da inciso, no? Sulle pietre proprio, ma questo a testa di cazzo, cioè boom, si chiude così. E queste due cose che sembrano stupidate, che però nel tempo ho notato, insieme funzionano molto bene, perché il rischio è quello di essere troppo leggeri a Milano e troppo pesanti a Roma. Il mix è una buona cosa.
Quando hai detto la comicità di Roma e dei risposte mi è venuto in mente il grande Martelloni di Boris col suo butto,
esatto,
di culo,
cioè quella non è, quella è una, e fa ridere sia nella versione vera, che sono comici che sono così, sia nella parodia fatta dal trio di Boris, fa ridere sempre e è proprio scritta nella pietra, bucio di culo. Però se è solo quella roba rischia di essere un po' volgare, un po'... Invece da noi rischia di essere a Milano un po' leggera, un po' troppo surreale, un po' che rimane lì appesa in aria, insieme, le due cose insieme.
Mi spieghi la differenza, visto che prima l'abbiamo accennato, tra il cabaret all'italiana, quello che per tanti anni abbiamo visto in televisione, e quello che invece avete iniziato a fare voi negli ultimi 10 anni, voi stand-up comedian. E soprattutto è vero che sono due fazioni che non ci parlano, è più che non si parlano, è più uno stereotipo.
No, insomma, quello è uno stereotipo, nel senso che, come nella musica, cambia, cioè la musica esiste sempre, però cambia il modo, la moda anche, certo. Sia di essere, per come è fatta, sia per come è ascoltata. La differenza lampante è che un pezzo magari più legato al cabaret della maschera ha un punto di vista meno forte, perché magari chi lo sta facendo, chi è sul palco e chi l'ha scritto, ti racconta dello stereotipo del traffico, della suocera, per dirne, del nord-sud, che fa molto ridere, è molto divertente, ma è meno preciso rispetto magari noi che ti raccontiamo e ti racconto del mio traffico nella mia città, nella mia via, in quell'ora, ascoltando quella radio, facendo quell'incidente con quella signora. Cioè è tutto molto più piccolo e più lento anche, mentre il cabaret è più boom 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 boom. E questa è un po' la differenza,
okay.
Che è molto l'unica che mi viene da dire, esiste questa roba. Però poi che ci sono fazioni così, no, non sono fazioni, è roba di generazionale.
Certo. E invece qual è una cosa che non faresti neanche per tutti i soldi del mondo? Cioè che proprio dici, voglio mantenere la mia integrità professionalmente.
Giocare nel Milan.
Beh, però viste le tue doti calcistiche, non,
esatto,
dici, non credo.
No, però
chiamerà.
Mi prendo una terzina, faccio questo autogol assurdo, vado sotto la sud... Così mi ammazzano, muoio d'eroe. No, 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 scherzo, a parte le battute. Ma che non farei mai. Ma intanto, mai dire mai, nel senso che non sai mai cosa può succedere nella tua vita o in quello che fai di lavoro. Per cui la tua presenza in un programma che non ti aspetti, che potresti mai fare, potrebbe magari può funzionare. Diciamo che c'è un programma tipo stasera, come si chiama, stasera vale tutto, no?
Quello di Stefano De Martino,
sì.
Stasera tutto è possibile.
Ecco, se tu metti me lì dentro, il rischio forte è di ridere moltissimo di quello che non farei. Cioè mi dicono fai questa cosa matta, vai sul piano inclinato con Paolo Antoni, dico no, non mi va. Perché è una forma magari diversa di comicità, e serve anche uno spirito di iniziativa che io non ho, quindi non sarebbe un errore che qualcuno me lo proponesse. Però per il resto, secondo me, è libertato, cioè non sai mai cosa può succedere, cosa puoi fare.
Ci sta, ma è un po' anche quello che hai provato quando hai fatto LOL,
sì,
che immagino sia stata un'esperienza bella umanamente,
sì.
Che però...
anche lì, cioè scopri un lato del tuo carattere che è diverso da quello che pensavi un po' di avere, e pensavo di essere molto più intraprendente, invece ero terrorizzato come un gattino bagnato che, cioè, sceglie di farsi tagliare la testa dalla serranda proprio, e io ho fatto questa scelta, bella questa immagine che ho usato per me a LOL, però in realtà è stato molto utile, perché ho imparato che invece quando stai facendo intrattenimento non ti ha richiesto di essere te, ma ti ha richiesto di essere una versione di te giusta per quello che stai facendo.
Figo.
E quindi devi adattarti, sennò sembri uno stronzo snob, cosa che io sembro e probabilmente un po' sono, e quello è un altro discorso che puoi usare per il palco, bla 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 bla.
Ci sta. E invece delle cose che nessuno sa che tu sai fare, che però vorresti fare, tipo so che ti piacerebbe scrivere, se non lo stai già facendo, se non l'hai già fatto, un film, una serie, però tipo ti piacerebbe recitare, cioè ti vedremo mai al cinema abitualmente come attore ricorrente?
Speriamo di diventare il nuovo Siani. È sempre la stessa cosa film dopo film, e che spero che ci siano dei cartelloni con me che faccio qui così.
Cioè mi fai intuire che non vedi l'ora di farlo.
No, mi piacerebbe, vorrei riuscire a farlo al massimo delle mie possibilità, come dicevo prima, per il luogo in cui ti trovi, quindi senza fare lo spocchioso ma facendolo bene. Nel momento in cui accetti una cosa la fai bene, no, quello scrivere mi piacerebbe, essere un po' meno isterico su tutti i progetti e riuscire a farli con un po' più di tranquillità, questo mi piacerebbe.
Perché te la vivi male, dici?
Io
con malissimo, sì?
Tutto, sì, 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 cioè me lo godo poi quando sono sul palco, quando rido con i colleghi così, ma tutta la parte esterna mi rendo conto che devo imparare, ma cioè non è naturale che tutto venga tutto di fila.
Questo però è un discorso interessante, perché non so se sei d'accordo, tipo, a me è capitato tante volte di viverlo nel mio piccolo, avendo molta meno esperienza, però tantissime volte, che ne so, cioè, quando facevo la radio per gioco, sei tu lì nella tua cameretta, hai una passione smisurata che è pura, è pulita, no? Quando invece tutto questo, fare il conduttore, eccetera, diventa un lavoro, come ogni lavoro, inevitabilmente ci sono anche le rotture di scatole. Io per un periodo, quando c'erano le rotture di scatole, dicevo, ma magari sono io che sto perdendo la passione. A te è mai capitato di viverla così? Cioè, invece di capire che forse fa tutto parte del gioco.
Beh, no, sì, perché è vero quello che dici, è bellissima la parte di purezza di tutto quello che si fa nella vita, però poi cresci e vedi che non esiste questa cosa, esiste la passione, cioè senza fare discorsi da vecchio, però che ne so, come quando qualcuno, spesso i ragazzi e le ragazze molto giovani ti dicono, ah, ma hai fatto, che ne so, una marchetta per un podcast, hai fatto un... non sei più quello di Mifist, come dicevano i Club Doggo. Ma questo si chiama crescere. Infatti anch'io a 20 anni vedevo, che ne so, Pif, ed era il più grande di tutti col testimone, poi ha fatto la roba della team, ho detto no, infame, no zio, stai crescendo, stai diventando grande, esistono anche i soldi. Il bello di molti lavori creativi è che tu li faresti gratis perché ti piacciono, ma affinché siano dei lavori e non solo passione, devi guadagnare anche, e quindi devi trovare il giusto compromesso. Sembra veramente un discorso da vecchio, ma è perché sono un po' più grande e mi rendo conto che esiste. E non è la passione che perdi, non è quello, è il fatto che è nella realtà.
Esiste. Cioè, tu dici è sinonimo di professionalità e di crescita, sì. Anche capire quelle cose. È interessantissimo, perché nell'arte credo che valga per qualunque cosa. Proprio perché hai tanta passione, cioè tantissime persone, tantissime magari persone che si approcciano a questo lavoro direbbero no, io non la voglio fare la marchetta perché voglio mantenere la mia integrità.
Se ce la fai, se riesci a, se una persona ce la fa, guadagna abbastanza, è contento, fa bene. L'importante è che dopo, come capita a tutti quanti, non rosichi quando un altro guadagna di più. Perché poi c'è anche questo, c'è tutto questo mondo, tu puoi avere tutta la passione del mondo, ma quando qualcuno ne dimostra più della tua è un bordello. Stiamo facendo discorsi tutti belli, alti, stupendi, poi esiste appunto la realtà che si scontra con i fatti.
Certo.
Però finché ce l'hai, no, non è che stai perdendo passione, è che stai vedendo che le cose succedono davvero, è diverso.
E invece mi incuriosisce, momento un po' da libro cuore, però mi piacerebbe anche che, pur lo stai già facendo, però raccontassi cose che normalmente non ti si vede raccontare. Tipo ripensando al periodo in cui iniziavi, qual è il sacrificio più grande che hai fatto? Quello che adesso ripensando ci dici, ma chi cacchio me l'ha fatto fare?
No, questo non lo penso mai. Ma chi me l'ha fatto fare no. Nel senso che per me, almeno da quando ho iniziato a salire sul palco, proprio cambiato un po' carattere anche. No, il sacrificio che fai è un po' le persone, cioè un po' le persone con cui stai, perché comunque alla fine tutti i miei amici siamo più o meno colleghi, e se sei collega a un certo punto l'amicizia un po' salta e tu fai delle minchiate, gli altri fanno delle altre minchiate, percepisci come errori cose che non sono errori, perché comunque siamo tutti esseri umani, però un po' i rapporti li vedi sotto un altro punto di vista, si logorano molto più velocemente, questo sicuramente sì.
Ma tipo, cioè, perché hai una vita sregolata e quindi fai più anche, fatica a coltivare i rapporti,
anche,
ok.
Sì, sì, okay. Anche quello, però no, beh, più che altro rischi di bruciarli, di svuotarli, di parlare solo di lavoro. Ogni volta che una persona ride devi essere anche tu lì a fare a rubare quella risata, nella fortuna enorme che abbiamo questo è un po' stressante a livello proprio di tempo che passi nella vita,
certo.
Però dall'altra parte ci guadagni tantissimo quando sei sul palco e cose così. È un lavoro, cioè comunque siamo molto molto fortunati a farlo, quindi è più la parte bella, diciamo.
Quando io immagino che i tuoi DM di Instagram siano intasati da ragazzi che vogliono fare gli stand-up comedian, ti chiedono Luca come faccio, tu poco fa ci hai raccontato che quando hai iniziato nel 2014 la stand-up credo veramente fosse inesistente, fosse veramente meno di una nicchia nel nostro paese, tu dici, io insieme poi a una generazione di personaggi che sono diventati i tuoi colleghi, andavamo a fare open mic a Roma in un piccolissimo posto. Se iniziassi oggi nel 2023, il consiglio è quello di fare la stessa cosa, usare di più i social. Cioè, come ti muoveresti se dovessi iniziare oggi?
Ma vedo che ci sono un sacco di ragazzi e ragazze adesso che hanno la possibilità di esibirsi e usano benissimo i social, riempiono i posti come cioè ci sono dei gradi, no? Dove sali, almeno ho visto su di me, poi penso sia uguale per tutti. No, il consiglio, cioè, sono sempre gli stessi, cioè vai a vedere un open mic, poi iscriviti a quell'open mic, prima vai a vederlo, poi ti iscrivi, scrivi 5 minuti, non di più. È inutile pensare, come a volte capita, di dire no, ma io ho bisogno di 20 minuti, io senza 20, no, 5 minuti di scrivere come si parla, che è un consiglio che mi diede Edoardo e che, come ti ho detto prima, io uso proprio, e basta, pensare all'inizio e alla fine del pezzo, basta. Detto così sembra semplice, ma sembra anche molto semplice salire sul palco e far ridere, e invece per questo dico di andare a vedere un open mic prima di farlo, perché meglio.
No, perché molti, ti ho fatto anche questa domanda, perché molti nell'era in cui tu con un POV su TikTok puoi fare 5 milioni di views, uno potrebbe anche dire, però chi cacchio me lo fa fare di andare a fare un open mic per 10 persone? Cioè, io non lo penserei mai così, però mi rendo conto che sia una realtà.
Ma è la differenza che passa fra il dire sono fortissimo a Call of Duty e vado a sparare a un fagiano. Sono due cose diverse, completamente diverse. Puoi guadagnare da una, con l'altra ci mangi, ma stai un la cosa bella del fare cose dal vivo è che stai veramente sparando a un fagiano. Dopo gli hai sparato, se l'hai preso devi andare a prenderlo, è morto davanti a te. Tutto quello che genera nella tua, hai ucciso qualcosa e ora puoi mangiarlo, ed è così da sempre. L'altro è una cosa artefatta, complicatissima, stupenda, bellissima, affascinante, ma che esiste in un altro luogo. Né l'una né l'altra sono giuste o sbagliate, però sono differenti. Penso che sia la miglior similitudine o metafora che abbia mai, non so neanche la differenza, che abbia mai detto nella mia vita.
Ti ringrazio, possiamo fare un applauso a questo momento perché è veramente altissimo. Grazie Luca.
Grazie.
Questa non dovrebbe essere una fake news come quella di Che Tempo Che Fa. So che il grande Mattia Torre, grandissimo sceneggiatore che purtroppo non c'è più, uno di coloro che ha ideato Boris, è stato un tuo insegnante a un certo punto della tua vita. Visto che una domanda che faccio a tutti gli ospiti che ci vengono a trovare, a tutte le persone di cui divento stagista, è un consiglio che un tuo mentore ti ha dato. Lui ti ha mai dato qualche spunto che tu ancora oggi tieni a mente in tutto quello che fai?
Beh, io ero proprio suo stagista, proprio perché avevo fatto avevo seguito come assistente alla regia suo e di Frudi, sua moglie, che era l'aiuto regia, il suo spettacolo 456 nel 2011. Quindi sì, a voglia, no, mi ha dato un sacco di consigli. Ce n'è uno che non dico perché è un trucco di sceneggiatura, di scrittura che uso, quindi non posso dirlo.
Okay, un trucco. È tipo la ricetta della Coca-Cola, non si può dire.
No, in realtà in realtà un po' sì, cioè nel senso ma non so se l'ho già detto, non lo so. Comunque questo trucco è quando non sai fare con un personaggio, non sai cosa fare con un personaggio, quando scrivi mettilo sulla sedia a rotelle. Perché? Per uno dice perché? Perché non saprai cosa farci uguale, però crea già un bordello totale nella scrittura, perché devi pensarlo in un modo che si muove diversamente. Non è una cosa detta con... non ha niente a che vedere con l'handicap.
Certo, certo. No, perché detta così sembra permettere la diversità a tutti i costi.
No, invece è il contrario. Certo. Metti una difficoltà a quel personaggio e vedi che all'improvviso si anima.
Certo.
E lui è fra gli autori di Piovono Mucche, che è l'unico film che racconta il rapporto degli assistenti sociali, di chi faceva, come si dice, quando non fai il... militare, ma fai l'obiettore di coscienza.
Ok, non film, lo sapevo, pensa.
Grazie, film bellissimo di cosa. Luca Vendruscolo, scritto da Mattia, fra gli altri, e quella è da dove è nato poi Boris. Prima di Butta Fuori è il primo lavoro fatto da quel gruppo, c'erano Sartoretti e altri, insieme a Piovono Mucche, un film pazzesco, bellissimo, vinse il premio Salinas nel non mi ricordo, 92, è del 99 tipo. E lì racconta il rapporto con la disabilità, per dire questo, che, cioè per dire che non stava parlando Mattia di una cosa che non conosceva, perché ha fatto l'obiettore di coscienza e tutto. Quindi questo trucco è utile quando non sai cosa fare con uno sketch, dici metaforicamente mettilo sulla sedia a rotelle, diciamo. Io l'ho interpretata così più che fare gare di gente in carrozzina.
No, no, certo. E visto che sei stato il suo stagista, una cosa su cui invece ti riprendeva della serie Luca, dovresti migliorare su sta cosa?
Non lui, ma Fru, sua moglie, un giorno ci scriviamo e mi manda una mail, fa l'hai vista? Ho detto no. Perché non l'hai vista? Devo andare al computer, fa, ma non hai le mail sul cellulare? Era il 2011, ho detto no, ma se vuoi lo compro apposta. E lei mi ha detto, ah beh no, almeno ora lo so, ti scrivo via sms, ho comprato, cioè non ero pronto per fare in pratica quel lavoro. Lei mi ha ripreso per quello e altre cose, però poi sono stati molto gentili con me, diciamo.
Bello, bello, anche un bel modo per ricordare un grande... un momento da TV giornalista, sei tipo un applauso alle nostre forze dell'ordine, un po' quel momento lì.
Insomma, per fortuna lui viene ricordato ogni volta che girano le sue cose, che è il massimo che può fare un autore, penso.
Sì, bello, bello. E invece una passione tua che nessuno conosce, cioè a me farebbe molto ridere se uscisse fuori che tipo sei un appassionato di giardinaggio a livelli patologici.
No, beh, oddio, no, che cioè, nel senso io sui social scrivo, insomma, colleziono maglie da calcio. Cioè non è che vivo una vita molto arida in realtà, non ho, fumo un botto di sigarette, non ho passione, bah, sport in generale, ci faccio un podcast sportivo, quindi più o meno tutto quello che dico ci sto pensando. Potrei lasciarti due minuti di silenzio mentre ci penso.
Fai, sei liberissimo.
No. Sto pensando a cose che non ho mai detto, sono appassionato. Ma una roba che mi appassiona è andare in posti, tipo che vedo che sono mezzi vuoti a Roma, soprattutto per mangiare, diventare amico del gestore, vedo che è un po' vuoto, dare l'idea che è veramente buono, e fisso, ma... con veramente 4 volte su 5 mi cago addosso un minuto dopo che esco e dico, vedi perché era vuoto questo posto schifoso. E una mia passione è tornarci per vedere se ancora c'ho Rashid, un posto molto buono a Piazza Dante.
E dove cosa sono fa, stato che tipo di cibo fa?
Mezzo giordano, mezzo libico, mezzo siriano, di fronte alla sede dei servizi segreti italiani, quindi può darsi che lui sia in realtà del Mossad, sia israeliano, e fa, cioè, mi piace andare lì perché loro sono gentili, c'è però non c'è.
È rotto, diciamo.
Esatto, è rottissimo, e questa è la mia passione, andare in post da solo, andare lì, chiedere un po' di informazioni, dimostrarmi che il posto faceva schifo, e poi ritornarci di nuovo per dargli la seconda chance.
E come va di solito la seconda volta?
Non ci torno la terza. Però questa sia una mia non so, penso me l'ha lasciata mio padre, la cosa di provare sempre cose nuove, cose curiose. E una mia passione è sul menù prendere sempre il piatto più matto. Edoardo Ferrero ci ha fatto un pezzo anni fa in un suo spettacolo dicendo che se cucinano l'ano, se c'è l'ano bollito, io dico me ne porti due, grazie, per poi dire ma fa schifo questa cosa. Questa è la mia passione.
Beh, passione che consigliamo a tutti coloro che ci stanno seguendo.
Esatto.
Ascolta, non so se... Allora, loro devi sapere che a differenza dei ragazzi che lavorano a Kashmir, che sono, cioè, che parlano, ci sono tante voci fuori campo, loro sono timidissimi, quindi non so se qualcuno di voi ha delle domande da fare a Luca, perché sono tuoi fan, quindi se vi vengono in mente ditele ora. Che c'è la gara, come sempre, è una cosa incredibile.
Non mi offendo se non ci sono.
Non sono persone da palco.
Va bene, me ne andrò piangendo. Per
sì, però una domanda che ti faccio, te la lascio all'ospite della puntata precedente, poi questo quaderno sarà nelle tue mani.
Vai.
Perché anche tu dovrai scriverne una per l'ospite della puntata successiva. Ti chiedono... Vabbè, momento un po' anche questo da libro cuore, però bella domanda. Quali sono i ricordi più belli della tua infanzia che ancora oggi ti porti dentro?
Ricordi più belli della mia infanzia che ma in realtà io parlo un botto sul palco della mia infanzia, quindi cerco di usarla sempre perché è fonte di... perché tutti l'abbiamo vissuta, quindi è facile pescare in quella roba perché crea spesso molta empatia. Ricordi belli della mia infanzia? Ma infiniti. Io ho vissuto un'infanzia molto, molto bella, molto... Ma boh, una cosa che mi diverte, ripensarci ogni volta che vedo una bottiglia di plastica, è quando con mio fratello giocavamo cambiando le regole a seconda di chi doveva avvantaggiarsi la cosa. Io sono il maggiore, quindi sempre io, a prenderci a bottigliate di plastica prima di andare a tavola in campagna, tipo a fine estate, che è il momento per me più bello dell'anno, quando le giornate si accorciano e stai per tornare a scuola, però ancora mancano 10 giorni, sono gli ultimi minuti prima di svegliarti a letto definitivamente, e stavamo con delle maglie da calcio lunghissime sotto le ginocchia a giocare a bottigliate. E poi quando uno dei due vinceva cambiavamo gioco, giocavamo a baseball e vincevo usando il tappo della bottiglia. E il gusto di dire, con la mamma che urla a tavola, dire oh, a tavola, ho detto a tavola, cazzo! Così, e arrabbiarsi perché sei stato richiamato, diciamo, quell'intesa lì con tuo fratello, che inizi a capire che la persona che ti ha rubato il tuo regno di figlio unico è un tuo alleato e non un figlio di puttana. Quella è una bella cosa della mia infanzia che ricordo volentieri.
Fighissimo, fighissimo. Ah, c'è una domanda, prego. Vai. Prego. La platea più tosta. Allora, ripetiamo, la platea più tosta dove tu ti sia mai esibito.
Allora,
puoi dire la Liguria.
No, ma non è vero. No,
non
no.
Farti problemi.
Non è la Liguria, assolutamente. In Italia, cioè, diciamo, la città, il posto. Ma se vuoi il posto più difficile è internet, perché è quel luogo in cui le persone quando ti... io racconto anche il mio spettacolo di una sera che ho fatto a Sabaudia. Allora, il nord-est, tolte le città universitarie, è complesso. È comunque complicato. E in generale, in tutta Italia, non è, in una città grande non è mai un problema. È sempre un posto piccolo. Il problema... non perché la gente non ride, non si diverta, ma perché magari le persone si conoscono molto fra di loro. E se tu vai in un posto a parlare di... che cazzo
di una
so.
Cosa local, dici?
No, peggio, no, dici... a chi di voi ragazzi è mai capitato che non gli si alzasse il cazzo? Se lo dici a Milano, è probabile che qualcuno dopo lo spettacolo ti dica oh, grazie che hai parlato di questa cosa, grazie mille, la gente ride. Se lo dici in un provincia di, che ne so, Caltanissetta, in un posto piccolo dove mi è capitato di esibirmi, non solo nessuno ride, ma vedi dallo sguardo, magari le donne ridono su questa cosa, però percepisci quella sensazione di cambia argomento. E siccome io salendo sul palco cerco, l'obiettivo secondo me di un comico è almeno mio, e cercare di dire cose che fanno ridere me e che magari meno le hai dette più è divertente svelarle, questo effetto genera molta diffidenza da parte del pubblico. Quindi in generale, veramente ne parlo in 5-6-8 nel mio spettacolo, è in Italia non è nord-sud ma è piccolo centro, grande centro, questo è, e un po' il nord-est, quello a parte, cioè quello è un po' così, diciamo. Posti dove la gente vuole che tu dica cose, che ne so, le donne non sanno parcheggiare.
No. Cose
non è così in tutto, ovviamente. No. Sto parlando adesso in questo momento di Bernalda in Basilicata. Basilicata.
Okay. Salutiamo gli amici della Basilicata.
Esatto. Lì mi ricordo, però erano tipo 30 persone, si conoscevano tutti. E quindi mi dicevano tipo, fai le boghe, le donne? Cioè, dice, no, zio, non mi permetterei mai di dire... tu stai parlando di tua moglie, cioè sono cazzi tuoi, cioè, sei tu il comico, io non c'entro, e queste cose. Sì.
Figo. Luca, io ti ringrazio, è stato un grande piacere essere il tuo stagista per un giorno. L'insegnamento più grande che mi porterò da via da questa chiacchierata è non andare mai in quel ristorante in Piazza Dante,
esatto,
a Roma. Però grazie, è stato un grande
grazie
piacere.
Mille a te, grazie mille a voi.
Il grande Luca Ravenna, lo stagista podcast.
Ciao, 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 ciao.